Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amanti, perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.
Dar da bere agli assetati. Nei territori del vicino Oriente, dove sono ambientate le narrazioni e le pagine bibliche, l'acqua è una risorsa particolarmente preziosa. Il territorio prevalentemente arido e desertico, le precipitazioni piovose e scarse e distribuite in modo non uniforme durante l'anno, il rischio costante della siccità e delle sue terribili conseguenze, sono fattori che hanno fortemente condizionato la riflessione delle scritture sacre e il valore simbolico dell'acqua come dono di Dio e responsabilità dell'uomo. Il profeta Geremia rimprovera il popolo che smette di custodire la gratitudine di fronte a colui che dà da bere agli uomini e alla terra. Temiamo il Signore, nostro Dio, che dona la pioggia autunnale e quella primaverile a suo tempo. Nei confronti di una risorsa così essenziale, l'uomo è chiamato a imitare la generosità di colui che, come dirà Gesù nel discorso della montagna, non fa distinzioni e a tutti offre il necessario per vivere. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Già i profeti esortavano a non rifiutare mai l'acqua a chi ne ha bisogno. Andando incontro agli assetati, portate acqua. Neanche se coloro che sono nell'indigenza fossero avversari e nemici. Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere. Per quanto l'acqua sia un bene assai prezioso e ripetuti siano gli appelli di Dio a goderne con spirito di gratitudine e di condivisione, la Bibbia documenta quali profondità del cuore siano coinvolte quando ci capita di dover offrire da bere a qualcuno che ne ha disperato bisogno. Nell'avventuroso itinerario dall'Egitto alla Terra Promessa, il popolo di Israele si trova, con drammatica regolarità, a prendersela con Mosè, ma in realtà con Dio stesso, perché camminando verso la libertà ha la sensazione di morire di sete nel deserto. Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Il grande condottiero dell'Esodo si consulta con il Signore che prontamente interviene in soccorso della sete del suo popolo. Prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Colui che ha fatto uscire il popolo dalla tirannia del faraone ora sembra aver paura a far uscire l'acqua dalla roccia. Anziché limitarsi a parlare, decide di percuoterla con il bastone, forse consapevole che le rocce porose di quella zona raccolgono la pochissima acqua piovana, diventando poi improvvisi rubinetti, se opportunamente sollecitate. Avendo impedito alla santità del Signore di manifestarsi, Mosè dovrà subire la conseguenza della sua incredulità. «Poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Molto diversa è la reazione della donna samaritana all'improvvisa richiesta di Gesù di poter essere dissetato con l'acqua del pozzo. Anziché opporre un rifiuto o compiere frettolosamente il gesto di misericordia, la donna entra in un curioso dialogo con lo straniero che le ha chiesto da bere. Nel farlo, scopre che dentro la necessità dell'acqua si nasconde una sete più profonda. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Prendendosi cura di Gesù e della sua sete, dialogando con lui, ma in fondo con il proprio cuore, la donna accede al segreto di ogni opera di misericordia: essere una provvidenza per chi la riceve e una salvezza per chi la compie. Quando offriamo ad altri il conforto di ciò che manca al nostro cuore, permettiamo a Dio di agire come Padre nostro, e il peso della fatica che siamo chiamati a compiere si trasforma nella libertà di abbandonare a terra le nostre reti per accedere a nuove, meravigliose domande. La donna, intanto, lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo». Vestire gli ignudi. La nudità è una condizione originaria per l'uomo. Lo racconta in maniera stupenda la Genesi, suscitando sentimenti di ammirazione e di rimpianto per un tempo, o meglio, uno stato, in cui la creaturalità non era vissuta come realtà da difendere o da nascondere. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Del resto, l'inizio e la fine di ogni percorso di vita sono segnati da una irriducibile nudità, dove il nostro corpo non può che essere rivestito dalla premura e dalle mani degli altri. Il profeta Ezechiele, parlando al cuore di Gerusalemme, paragona il popolo di Israele a una giovane creatura gettata nel mondo nuda e povera. «Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce». Il Signore non può restare impassibile di fronte alla nudità delle sue creature, e il suo cuore lo muove a gesti di meravigliosa e affettuosa custodia. «Eri nuda e scoperta, passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità». Questa premurosa sollecitudine nei confronti della nudità è un istinto che nelle viscere di Dio non si arresta mai, nemmeno di fronte all'ostilità del nostro peccato. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Eppure la Bibbia attesta momenti in cui Dio è anche capace di mettere da parte gli istinti di compassione fino a restituirci la condizione di nudità, se questo è l'unico e l'ultimo modo con cui possiamo uscire dalle idolatrie e dagli adulteri che offrono solo l'illusione di essere dentro i termini di un'autentica relazione e in una condizione di prestigio. Paragonando il popolo di Israele a una prostituta infedele, il profeta Osea non ha timore di annunciare parole di infuocata gelosia da parte di Dio. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque. Coprire la nudità di qualcuno non è un atto con cui ci si pone in relazione soltanto con il suo corpo, ma anche e soprattutto con la sua anima. A questo riguardo, il racconto di quando Noè, ubriaco e nudo, si corica dentro la sua tenda, contiene una raffinata e profonda antropologia. Mentre il figlio minore Cam rimane scandalizzato e non riesce a compiere alcun atto di misericordia nei confronti del padre e di questo suo momento di debolezza, nel libro della Genesi leggiamo: Sem e Yafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Per la loro delicata attenzione a non vedere la nudità di Noè come qualcosa di imbarazzante, ma come un appello a compiere un atto di misericordia, Sem e Yafet verranno benedetti, mentre Cam sarà maledetto. La complessità dei racconti biblici ci fa capire che vestire chi è nudo non può ridursi a quelle azioni, pur necessarie, con cui facciamo pervenire qualche nostro soprabito a chi è nell'indigenza. Vestire chi è nudo, come atto di misericordia, significa lasciarsi incontrare dalla nudità dell'altro, senza provare l'imbarazzo di chi non ha nulla da offrire. Guardare il corpo nudo di qualcuno e offrirgli un abito da indossare è occasione di misericordia, se è occasione di relazione. L'altro, infatti, smette di essere nudo non solo quando riceve il vestito che gli manca, ma nel momento in cui è riconosciuto e accolto come persona, nella sua unica e amabile povertà. Da sempre questa esperienza è la gioia della Chiesa e la forza della sua testimonianza. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.
Amanti, perché amati. Le opere di misericordia spirituali e corporali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.